www.storiedijoe.it e la storia continua. Le leggi del mercato. Sensali e Mezzani. La conclusione di un buon parentado, così i toscani chiamavano l'alleanza matrimoniale, prevedeva infatti un processo lungo e complesso che coinvolgeva tutta una serie di attori sociali, parenti stretti, amici di famiglia e vicini di casa, ma anche dei professionisti come i sensali. Infatti, combinare i matrimoni era un'arte difficile che poteva diventare un mestiere legalmente riconosciuto e remunerato, e le famiglie ricorrevano di frequente ai servizi di questi intermediari che tenevano sotto controllo la merce disponibile sul mercato matrimoniale. Per quanto brutale possa sembrare, sposarsi era un affare che agli occhi degli uomini del tempo era, per citarne uno di loro, del tutto simile a una vendita di cuoio e di panni, tanto c'era da mercanteggiare. Per agevolare i primi contatti informali e poi trovare un compromesso nell'ambito della contrattazione, interveniva un'altra figura di mediatore, il mezzano, che più vicino alle due famiglie poteva offrire gratuitamente i propri servizi. Ma quali erano appunto i criteri di scelta e i termini delle trattative? Nella liquidazione anticipata. Chi prende moglie vuol denari, affermava senza giri di parole una celebre matrona fiorentina del 400. Di fatto, il valore di una possibile futura sposa si misurava innanzitutto col metro della dote, delle monete sonanti che il padre era disposto a sborsare. Perché ormai, da oltre 5 secoli, a sopportare il costo, peraltro sempre crescente, del matrimonio era soprattutto la famiglia della donna. Questo rovesciamento del sistema delle prestazioni matrimoniali rispetto al periodo alto medievale era il risultato di un lungo ma radicale processo di trasformazione delle strutture di potere e della società, iniziato già prima del 1000 e al quale l'organizzazione della parentela si dovette presto adeguare. Con l'indebolimento del potere regio, che segnò poi la fine dell'impero carolingio, l'aristocrazia aveva progressivamente ottenuto la trasmissione ereditaria delle cariche pubbliche, rafforzando così il suo controllo sul territorio e sui poteri locali. Per conservare nell'abito della famiglia il potere e la terra del quale derivava, bisognava trasmetterlo di padre in figlio. E per garantire al meglio i diritti dei figli maschi sul patrimonio paterno era indispensabile contenere quelli che la loro madre aveva acquisito sposandosi e quelli futuri delle sorelle. Già alla fine del X secolo le mogli franche o burgunde non godevano più della piena proprietà del loro dovario, ma soltanto l'usufrutto. A questo cambiamento giuridico si aggiunse una lenta ma inesorabile erosione del valore dei donativi maritali, fortemente limitati per legge negli statuti comunali già dalla metà del XII secolo, e la ricomparsa dell'istituto dotale, drasticamente modificato rispetto al diritto romano, che consentì di liquidare i diritti successori delle figlie con la sola quota data al momento delle nozze. Nel basso Medioevo, quando il nuovo sistema dotale era ormai consolidato, i mariti facevano alla moglie una dotazione per le nozze che diventava effettiva solo in caso di vedovanza e a certe condizioni, generalmente in assenza di figli, mentre riceveva una cospicua somma di denaro da parte del suocero. La definizione dell'ammontare della dote risultava da una sottile alchimia di valori materiali e simbolici di cui ogni buon padre di famiglia conosceva intuitivamente la formula giusta. La sua posizione economica, l'antichità e il prestigio della famiglia, la fede politica e l'attiva partecipazione dei suoi uomini agli affari dello Stato erano tutte componenti di un capitale sociale e simbolico che, idealmente, la dote della figlia doveva rispecchiare senza però intaccare troppo la futura eredità dei maschi. Per non cadere in tentazione è nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.